già letto, molti di voi hanno già letto La schiena di Parker, il racconto che avevo chiesto di leggere, lavoriamo su quello. Chi è che l'ha letto? State le mani? Pochi, eh? Tempo fa, anche 15 anni fa o 2 mesi? Due anni fa. Quindi ci siete pochi a aver letto quello, allora facciamo invece un altro esperimento, che è quello di leggere alcuni dei racconti che mi avete dato. In particolare io ne ho scelti 3, a meno che qualcuno di voi abbia anche altre cose. C'è Brunella Locatelli, sei tu? Ecco. Poi invece c'è Deborah Bionda. Chi è? Dov'è? Ah, ecco, scusa, non ti vedevo. Allora, io direi così, se poi c'è anche quello della Maria, anche però è un po' più lungo. Allora, ce ne sono anche altri che però sono. Come ho scartato quelli troppo lunghi. È troppo pesante da portare, dice? No, no, non è troppo pesante. Allora, io direi così, lavoriamo su questi 2 racconti. Ok? Se no, avete letto quello di Pavese sulla piscina? In quanti l'avete letto? Non fate i compiti che vi do, è inutile fare. No, io no. Io l'ho detto già da un po' di tempo fa, non è che ho detto dovete leggerlo per la tal data, perché mi fido che uno lo legga, tendenzialmente non subito ma quasi, no? Quindi quei 2 racconti che vi ho detto sono da leggere, non è che, poi è chiaro, ho detto che discuteremo quando riusciamo, oggi è un po' forzato il riuscire perché è chiaro non era previsto, però leggeteli che così una delle prossime volte li leggiamo. Allora leggiamo questi 2 racconti. Deborah, vuoi leggere tu? A leggere, allora provo a leggerlo io, spero di leggerlo bene. Sono 2 in realtà, quale preferisci, Il sogno di Giulia o Una donna normale? Il sogno di Giulia. Allora, lo leggo, un racconto breve da una paginetta, quindi racconto brevissimo, no? Non breve. Il titolo è Il sogno di Giulia e poi c'è una spiegazione, un esergo che dice: racconto ispirato all'inizio del romanzo Disperatamente Giulia di Sveva Casati Modigliani, di cui in corsivo si riportano le prime righe, che sono le prime righe che vi leggo, che dice così: Giulia amava il figlio Giorgio, la neve, i gabbiani, il suo mestiere di scrittrice, un uomo di nome Hermes, il nonno Ubaldo e le sue splendide rose morenti, ma nel sogno che stava facendo non c'era nessuno di questi affettuosi riferimenti. Incominciò a nevicare e il suo cuore timidamente sorrise. Fin qui la citazione. Un senso di pace iniziò a pervaderla. Sognava di essere su di una collina verdeggiante, lontana dalla neve e dal freddo inverno della sua città. Stava camminando in un prato che profumava di erbette fresche e di fiori di campo. I raggi del sole la accarezzavano con dolcezza. Si sentiva serena. Lentamente il paesaggio cambiò. Ora era tra dei filari. Alcune persone stavano vendemmiando, raccoglievano con molta attenzione i grappoli d'uva e li adagiavano delicatamente nelle ceste, che una volta colme venivano portate nella cantina di un casolare non lontano dalle viti. Giulia, nata e cresciuta in città, non aveva mai vendemmiato, ma si ricordava dei racconti di suo nonno Ubaldo, che aveva trascorso gran parte della sua vita in campagna. Anche se non presente nel sogno, il nonno, o meglio la sua essenza, alleggiava dunque nel viaggio onirico della scrittrice. Il nonno le aveva parlato della piccola vigna di famiglia, a pochi passi della cascina in cui viveva. Ubaldo amava il buon cibo e il vino. Era convinto che attraverso di esse si potesse cogliere tutto il gusto della vita. Si prendeva amorevolmente cura delle viti e si divertiva a fare qualche bottiglia di vino in casa da bere con gli amici durante la consueta partita a carte della domenica. Era legato alla terra e dei suoi frutti. Giulia dovette penare a lungo per convincerlo a trasferirsi in città, in un appartamento vicino al suo. D'altronde Ubaldo si rendeva conto che con l'avanzare dell'età avrebbe potuto aver bisogno di essere accudito dalla nipote e dai suoi cari, che da tempo ormai vivevano a Milano. per cui non senza rammarico e solo dopo molte discussioni ed incertezze cedette alle insistenze di Giulia. Su una cosa però fu intransigente. Volle a tutti i costi poter disporre di un piccolo giardino in cui coltivare le sue amate rose e delle erbe aromatiche come basilico, prezzemolo, salvia e rosmarino. Forse proprio ispirata dall'amore del nonno per la campagna e il vino, Giulia, nel sogno, non riuscì a frenare l'impulso di prendere fra le mani un grappolo. Il contatto fu piacevole, la buccia degli acini era liscia e vellutata. L'uva emanava un profumo seducente di frutta, di sole e di terra. Portò alla bocca un acino e lo assaporò lentamente. Il sapore della polpa croccante sotto i suoi denti le riempì il palato di aromi fragranti e vitali. Con il grappolo in mano, Giulia si mise a seguire le ceste dell'uva colme. Raggiunse così il cascinale. Entrò nella cantina, in cui si respirava un odore forte di inebriante di uva fermentata e lieviti. Si separò a malincuore del grappolo che stringeva fra le mani e lo gettò nel tino, dove se ne trovavano molti altri. Sulle mani gli acini le lasciarono una sostanza leggermente appiccicosa, quasi le volessero lasciare un ricordo affinché lei non si dimenticasse di quel momento. Seguì la trasformazione del suo grappolo in mosto e poi in vino. Cercò di immaginare il sapore di quel nettare dopo un lungo periodo di invecchiamento e affinamento. Le sembrò di riuscire a sentirne il gusto, intenso, voluttuoso ed ammiccante. Giulia si svegliò con il ricordo di quel sapore e prese una decisione. Sarebbe andata nella casa di campagna del nonno e si sarebbe presa cura della vigna di famiglia. In fondo, la cascina non era poi così lontana da Milano, per cui le sarebbe stato possibile dividersi tra città e campagna. Forse fra qualche anno avrebbe potuto assaporare il vino di sua produzione, di cui le sembrava di aver già potuto conoscere il sapore attraverso il sogno. Certa di voler seguire quel proposito, le parve di non essersi mai sentita così vicino al nonno Ubaldo come in quel momento. Fine. Osservazioni? Se tu vuoi dire qualcosa... Associazione? Cioè, che associazione è? Va bene, osservazioni crudeli, no crudeli, cioè osservazioni libere, quindi anche crudeli casomai. Prego. Era proprio così, cioè dovevi riprendere le prime righe, dovevi partire dalle prime righe di un altro romanzo. Osservazioni? Da lettori, eh? Non ho quasi voglia di bere. Hai un grappolo duro. Altre osservazioni? Diceva giustamente il signore, dice, questo in questo racconto si dà l'idea anche di una laboriosità c'è dietro a questo tipo di cose, no? Il fatto che il vino sia terminale finale di un tipo di lavorazione lunga, laboriosa, accurata di cui si parla. Poi osservazioni anche da scrittori voglio, o da, insomma, da lettori attenti. Perché sei un po' stanca? Non ti ha preso? Perché secondo te? A parte la stanchezza? Scusa. Troppi aggettivi? Beh, l'uva un po' tende a sollecita il barocchismo un po', eh? Però sì, effettivamente come dice, il gusto intenso, voluttuoso ed ammiccante invece. Molta memoria. Cioè quando arriva nella cosa? No. Ah sì, ho capito. Sì. Dice, anche se non presente nel sogno, il nonno, o meglio la sua essenza, leggiavo dunque nel viaggio onirico della scrittrice. Sì, non è che c'è proprio un'intrusione, c'è come un distacco, è come se, adesso detto banalmente, come se la scrittrice la seguissimo, fate conto, cinematograficamente con un primo piano, cioè fa tutti questi gesti, prende il grappolo eccetera, poi a un certo punto è come se per un attimo si staccasse, ha ragione, come impressione si stacca un po' dal primo piano e dice beh, il nonno in fondo aleggiava comunque come essenza nel sogno, è più una riflessione dello scrivente che un'azione che sta succedendo, questo è giusto come osservazione, no, non è che di per sé sia negativo, però essendo l'unico caso in cui accade uno l'avverte. Un lettore attento la vede, dice, quindi sei staccata dalla presa diretta dell'azione e hai fatto una considerazione, per quanto giusta e consona, però si sente lo stacco del punto di vista. No, qui. Diciamo che non è che magari reso così dà l'idea di questo stacco, capito? Si poteva forse fare. Potrebbe essere anche un po' inessenziale, perché effettivamente questa cosa che il nonno aleggia com'è si capisce, ne parla continuamente fino alla fine, quindi in qualche modo è inutile nel mezzo dirlo, quindi forse è una ridondanza dal punto di vista del tema. Però adesso al di là di questo, ovviamente c'è questo aspetto anche di stacco che giustamente lui notava, che un po' si avverte, questo sì. Frequenti premi letterari. se può servire anche Beethoven, chiese la stessa cosa Morelli, non so se serve, però insomma, per dare l'idea che effettivamente non è male andarsene bevendo un po' di vino, insomma. Si fece portare 3 bottiglie di quello buono. Altre osservazioni? Tenete conto anche delle cose che abbiamo sentito dire in questi giorni dagli scrittori che sono venuti, quello che ci hanno detti, Prego. Ma siamo qui per essere importunati, Tu avevi anche un obbligo di lunghezza nel concorso? Cioè doveva essere entro queste cartelle. Quindi c'era un problema di questo tipo. Allora, proviamo ad andare dietro a questa osservazione del compagno, come si chiama lei? Francesco. Il compagno Francesco, che è un po', fa un po' il paio con quello che dicevi prima tu, cioè lui ha usato il termine cartoline, no? Cioè, prima si è scusato, poi ha dato una mazzata, no? Un vero signore, no. Però adesso io do per scontato che qui sia un posto dove non ci si offende, o meglio, se ci si offende uno lo tiene dentro e si sfoga dopo in altri posti. Cioè non ci si offende, nel senso che comunque si lavora per un po' esemplarmente sul lavoro di uno, per cercare di imparare tutti meglio, non è che non ce la sia con qualcuno in particolare. Però appunto proviamo ad andare dietro, cosa vuol dire la questione della cartolina? Teniamo conto che, giustamente, io perché l'ho chiesto sulla lunghezza, qui c'è una serie di vincoli, partiamo, diciamo così, questo è un racconto molto vincolato, c'è un tema dato, una lunghezza data, quindi ci muoviamo, c'era un inizio dato in qualche modo, una tipologia di inizio dato, quindi diciamo così la libertà di movimento di Deborah era poco, no? Però anche la Cappella Sistina è stata fatta con un tema dato, una misura data, quindi l'artista vero si vede esattamente quando ha delle misure date, no? Allora vediamo il problema che abbiamo accennato, senza per questo smontare il racconto, però cosa vuol dire appunto che c'è l'impressione di qualche cosa, di non essere afferrati, dicevi, cioè cosa non ti prende, e la cartolina, che è un po' la stessa cosa, cioè come se la cartolina fosse una cosa che vedi e non ti porta con sé, non c'è spessore. Prego. Prego. Sì, certo. Dite anche i nomi così impariamo a conoscere. Luisa, Silvia, sì, non per me che mi dimentico tanto, però per voi. Senza fare questo tipo di esercizio, non è che ci serve per migliorare il racconto di Deborah o per insegnare a lei, ma ci serve per mettere a fuoco dei problemi, no? Un primo problema che sono importante mettere a fuoco, che stiamo, su cui stiamo girando intorno, e che rispetto a come l'ha giocato lei si possono avere opinioni e gusti diversi, ma bisogna capire il problema. Il problema appunto è che c'è un ambito, no? C'è un ambito. Il racconto accade in uno spazio-tempo, c'è un ambito, no? Ogni volta che accade un racconto, vi ricordate, quando abbiamo letto Singer, vi ricordate, mi hanno detto, questo comincia a parlarci d'Amblè, di una situazione che è in un paese sperduto della Polonia, no? della tradizione ebraica, polacca, eccetera, noi non ci poniamo nessun problema, lo seguiamo lì e no, non sentiamo nessuna esigenza di chiederci ma quando è, quando non è, perché ci fa entrare, vi ricordate, no? Direttamente in quella scena, in quell'ambito, e tutto avviene secondo, diciamo così, la logica di quell'ambito lì, e nessuno di noi si pone il problema. Identicamente, lo dico così, abbiamo sempre esempi grandi con cui bisogna misurarsi, quando noi iniziamo la Divina Commedia, Dante si dice, mi ritrovai in una selva oscura, punto, incontro la lonza, la lupa, il Virgilio, e poi cioè, noi non mettiamo in dubbio che gli possa accadere questo. Mi spiego, nessuno di noi si ferma alla terza riga della Divina Commedia dicendo, ah, ma mi stai prendendo in giro, non si capisce dove sei, no? Andiamo. Questo è un problema, no? È un problema non da poco, che appunto è la scelta che l'autore fa dell'ambito in cui gioca il suo racconto, no? Dello spazio, chiamiamolo così, no? Qui è dichiarato fin dall'inizio, lo spazio è un sogno, no? Ora noi, cioè il lettore, ha dalla sua come arma, diciamo così, per giudicare la riuscita di questa scelta, è non tanto se è giusto o non giusto che sia un sogno, eccetera, ma quanto questa cosa qui è persuasiva, cioè quanto in qualche modo non mi fa problema leggerlo così, affrontarlo così, si capisce cosa intendo? No? Cioè, ed è un problema che hai già tirato fuori, in un sogno io non mi aspetto che la definizione, chiamiamola così, la definizione delle cose, sia degli oggetti che delle figure, eccetera, sia la stessa che mi aspetto in un altro po', in un altro ambito, si capisce? Cioè, mi posso aspettare che la presenza del nonno, tra virgolette, sia appena tratteggiata o sia data quasi come presenza che non c'è, perché in un sogno questo può accadere, si capisce cosa intendo? Mentre invece se fosse, mi sono svegliata la mattina e ho cominciato a attraversare un campo di filare, a un certo punto sbuca mio nonno, io questo nonno voglio vedere, voglio sentire, ne voglio il rilievo, si capisce cosa intendo? Ecco, insomma, il problema, uno dei problemi, non è l'unico, un problema che questo racconto ci pone a tutti è: bene, quando scrivi deve essere persuasivo l'ambito in cui stai facendo accadere questa cosa, lo spazio, no? Questo è un'antica legge aristotelica, se volete, non è niente di nuovo, però è il problema di dire: bene, l'unità in cui fai accadere questa cosa che mi racconti, riesci a darmela in maniera plausibile, riesci a darmela in maniera che io mi fido di te? No, ricordate, tutto il racconto di Singer che abbiamo visto era tutto, ma bisogna fidarsi dei racconti? No, quindi no, è giusto fidarsi di quello che ti raccontano? Sì, ecco, una delle cose di cui bisogna fidarsi è che lo spazio-tempo, diciamo così, il luogo in cui tu racconti, in cui fai accadere la cosa che racconti, sia credibile, sia affidabile, no? Questo cosa significa? Che probabilmente non basta dire di un sogno è un sogno per renderlo affidabile, occorre, no, un lavoro che lo renda tale, si capisce? No? Leggeremo probabilmente insieme, chi c'era l'anno scorso l'ha già fatto, ma non gli fa male sicuramente, probabilmente leggeremo insieme l'inizio dei Promessi Sposi, anzi magari lo facciamo dopo se c'è ancora il tempo, iniziamo a farlo dopo, perché all'inizio dei Promessi Sposi noi vediamo che lo spazio-tempo che Manzoni ci dà è sì quel ramo del lago di Como, ma ci dà tutta una serie di cose, dandoci quel ramo del lago di Como, che ci rendono persuasivo quello che poi accadrà lì. Non ci facciamo problemi a seguire Dante, a seguire Manzoni, si capisce? Bene? Questo è un problema vero, è un problema che ogni volta che si scrive un racconto occorre farsi, cioè non bisogna darlo per scontato, non bisogna darlo nemmeno per scontato, come magari un po' accade qui a Deborah, anche per i motivi che abbiamo detto di limitazione oggettiva, che basta dire che è un sogno e allora dai, tutti si fidano che è un sogno. No, deve essere uno spazio così, chiaro? Questa è una cosa che lo metterò a fuoco. Poi, altra osservazione ancora? Una mano alzata. Mancanza di appeal, come qua davanti. L'appeal di un racconto. Cosa? Forse è velenoso. Tac. Allora, qui, ecco, qui tocchiamo un attimo su questo problema che è un po'... Sì, allora anche qui, fermiamoci un attimo su questa cosa, perché... diciamo così un po' sinteticamente, se vi ricordate, insomma l'ho già fatto anche quest'anno, se no ve lo dico di nuovo, il motore di un racconto è in questo grande esse iniziale, come dice Stephen King nel suo libro, cioè tutti i grandi racconti è come se nascessero come risposta, come prosecuzione di un grande esse iniziale, abbiamo detto quest'anno, sì, vero? Esse, cioè esse, Lucia e Renzo si devono sposare, ma Rodrigo vuole Lucia, e uno rimane e dice: e cosa succede? Ti racconto la storia, no? Oppure esse, un certo signore nel 600 spagnolo si sveglia e pensa di essere un antico cavaliere medievale, no, ecco. Giustamente Stephen King dice questa cosa, questa ideuzza, se volete è un'ideuzza piccola ma geniale secondo me, per dire che poi dopo questo è l'inizio rispetto a cui, scavando, lui dice come un, come si chiama quel coso sepolto, un fossile. La storia la devi trovare, vedi se la storia è un grande fossile che quindi può diventare una grande storia oppure una piccola storia, una cosetta che allora si deve lasciare. Allora, proviamo ad applicarlo tra virgolette alla cosa qui, no? Dice, perché qui c'è l'inizio dato dal romanzo. Giulia amava Tizio Caio Sempronio, sua mestiere scrittrice, e nel sogno che stava facendo non c'era nessuno di questi affettuosi riferimenti. Allora, intanto qui c'è poi una distonia che infatti lei a un certo punto deve intervenire a mettere, perché poi invece sto cavolo di nonno c'è, quindi prima ha detto che non c'era nessuno, poi invece il nonno c'è, e questo è un problema che secondo me è uno dei problemi gravi di questo racconto, che non risolve quella distanza, quella presa di distanza che a un certo punto tu segnalavi. Dice, ma a un certo punto dico, ma no, non c'è proprio il nonno, c'è l'essenza, no, lì a un certo punto devi fare un po' un giochetto perché ti accorgi da sola che c'è qualcosa che non funziona, no? Ma a parte questo, bene, dice, allora, e se una sognando una vendemmia decide di cambiare vita, no? Allora, può essere l'inizio di una storia. Immediatamente, come già avete notato, uno si accorge che questo esse è un po' deboluccio, cioè devi dare qualcos'altro, no? Devi dare qualcos'altro, perché è come se fosse un po' sospeso. Uno dice, ma perché una fa questo cambiamento, siccome quello che metti a fuoco è un cambiamento, giusto la signora Luisa, no? È giusto l'osservazione di Luisa, questo spiega anche che un racconto dipende molto dall'attenzione, cioè, o meglio dal lettore, no? Lei dice, è un racconto di una trasformazione, come si trasforma l'uva in vino, anche lei si sta trasformando. Bene, il racconto di una trasformazione, e se una signora si trasforma, no? Potrebbe essere l'esse iniziale. Allora uno dice, bene, quando tu mi dici questo mi accorgo che per dare veramente motore o appeal o presa, no, a questo racconto, tu mi devi dire qualcos'altro, perché mi devi dire, non so, e se una signora che ha appena lasciato il marito decide di, allora si capisce cosa intendo, e se una signora che ha appena rapinato una banca decide, no, cioè ci deve essere qualche cosa in più appena che la trasformazione, non perché non sia giusto che un racconto possa essere un racconto di una trasformazione, si capisce? Uno può raccontare anche solo una trasformazione, chi è, faceva l'esempio, cioè dice, manca l'azione, non nel senso appena del colpo di scena, no? Lasciano duva avvelenato, no? non è che manca l'azione in quel senso lì, ma manca l'azione tra virgolette come motore, no? Come motore di questa trasformazione, perché l'azione c'è in qualche modo, uno potrebbe leggerla a un livello quasi simbolico, dice, lei parla della trasformazione in vino perché sta parlando della sua. È un racconto dove c'è una decisione, cambio vita, no? Non è un grande cambiamento quello di andare a curare la vigna nel casolare poco fuori Milano, però è un, no? E qui uno dice, beh, allora è una storia debole, è un fossile piccolo, sì, può essere un fossile piccolo, però si capisce cosa intendo, cioè quello che il problema che avete toccato mette in luce come problema che abbiamo sempre, è che il motore del racconto, quello che lo mette in moto, l'esse iniziale, soprattutto quando è un racconto di una trasformazione, cioè non è il racconto di un fatto, di un problema, di un dramma, no? Non c'è un dramma, ma c'è una trasformazione, necessita di qualcos'altro, necessita subito di qualcos'altro, si capisce cosa intendo? Uno potrebbe dire, io voglio raccontare il grande cambiamento della mia vita, certo, ma perché questo sia plausibile, insomma, raccontabile, occorre che tu a questo agganci subito qualcos'altro, si capisce? Si capisce cosa intendo? E questo è un problema che c'è spesso, molto, molto spesso leggono racconti o anche poesie in questo senso, che raccontano di grandi cambiamenti ma di cui tu non riesci a avere il sapore, il senso, lo spessore, no? Perché manca appunto il resto, manca l'azione, manca il dramma, mancano gli elementi del dramma, non so se mi spiego. Infatti qui nel racconto in qualche modo è come se qualcosa fosse accennato, no? La figura, giustamente mi ha detto prima, mi attira la figura del nonno, diceva lei, sono padre Francesco, no, perché? Perché nella figura del nonno, se non ha quel fatto di dire non voglio andare ma cedo alla fine, no? Cioè, sono un è una persona in cui la personaggio c'è un dramma, c'è qualche cosa che si sta muovendo, c'è un'azione drammatica, appunto. In Giulia questa azione drammatica non la vediamo, non la sentiamo. Possiamo, come dice, a una lettura un po' profonda e attenta, possiamo intuire che questa donna sta parlando di una trasformazione sua dovuta probabilmente a delle urgenze che ha, ma qui non c'è traccia di queste urgenze. Si capisce? Prego. Si deve dire qui adesso, dice. Ah, qui, se no, pensavo di dire, se devo dire. Ecco, questa è una pista giusta, questa osservazione sua è giusta. Non so quanto si realizza, no? Però dice, avete compreso, no? La sua osservazione è interessante, lui dice ci può essere un uso distorto degli aggettivi che dà l'idea distorta della visione che c'è in un sogno, no? È giusto questo, si potrebbe fare anche degli esempi, no? Però vuol dire, questo è un, io non so se è stato fatto coscientemente questo da Deborah in questa cosa qui. Troppo vinosi. Allora, facciamo prima la signora, poi di nuovo Francesco. Voce. Ora questo, attacchiamoci anche a questa cosa, poi Francesco di nuovo, a questa osservazione, perché un po' approfondisce quello che diceva prima la signora Luisa, cioè la grande figura di questo racconto è la trasformazione, tant'è vero che nel momento in cui lei lascia il grappolo, un po' non lo vuole lasciare, lascia l'appiccicoso tra le mani, poi lo segue, immagina cosa diventerà, eccetera. E questo, voi dite, è il segno che effettivamente il tema, diciamo così, di questo racconto è una trasformazione e viene data attraverso questa figura dell'accompagnamento al vino, del farsi vino. E lei dice, è come un po' il farsi vino della vita, prima c'era tutto, perché voi, capisco che non, ascoltandolo solo si fa più fatica, però la frase di partenza è importante, per la frase di partenza dice, Giulia amava il figlio Giorgio, la neve, i gabbiani, il suo mestiere di scrittrice, un uomo di Om Hermes, il non Ubaldo e le sue splendide rose morenti. Mi dice, tutto bene, perché deve trasformarsi? Cioè, tutto a posto. Perché deve decidere di cambiare vita questa? No, dice, è tutto a posto. amava questo, era il suo mestiere, cioè, no? Ma dice, nel sogno che stava facendo non c'era nessuno di questi affettuosi riferimenti, che abbiamo detto che è una mezza balla, però insomma, prendiamola per buona, non c'era nessuno di questi affettuosi riferimenti. Incominciò a nevicare, il suo cuore timidamente sorrise. E come appunto, se dice bene, è tutto a posto nella vita, perché gli fanno... Come? Allora, appunto uno dice, no, ma io ti sto dicendo che sei riuscita in questo senso, cioè dici bene, questa signora è tutto a posto, poi dice inizia a nevicare e il suo cuore timidamente sorrise. Cioè stiamo entrando, e questo va tenuto presente, è chiaro che non è semplice, non è scontato e chiede forse una fatica al lettore. Cioè, qui stiamo entrando in dei territori di assoluta finezza, cioè come se all'inizio ti dicesse, caro lettore, qui stiamo parlando di Merletti, cioè stiamo parlando di un, mi spiego, non stiamo mettendo in scena Waterloo, cioè non stiamo mettendo in scena, non aspettarti tempesta, sangue e azione, qui stiamo mettendo in scena una donna che timidamente sorride mentre nevica. Quindi uno potrebbe dire, è qui la forza del racconto, è in questo non nulla, è in questo, questa di una vita che è a posto e che però, siccome inizia a nevicare e sorride, lei inizia a fare un sogno dove non c'è nulla di quello che c'è nella sua vita. Come mai una donna che ha tutto a posto nella vita, quando sogna, non sogna niente di quello che c'è? E se Giulia, che ha una vita pagata, quando sogna, non sogna mai niente dei suoi cari, cosa c'è nella vita di Giulia? C'è forse che deve cambiare. Si capisce cosa intendo? Adesso sto un po' forzando, però per intendere, perché voglio dire, questo è un avvertimento da tenere conto, da tenere presente, perché è chiaro, sto dicendo, non è semplice stare su questo bilico, no? Su questo spazio molto ristretto di sensazioni, molto ampio, ma molto fine, diciamo così, di impressioni e sensazioni. Beh, lei ha scelto di fare questo piccolo crinale, stiamo parlando di un sogno di una donna che si addormenta mentre nevica e sorride. Perché? Si capisce? Ecco, questo l'ho tenuto presente, perché questo ci dice di più rispetto a quello che prima dicevamo come problema del posto, del luogo. Il luogo è questa donna. Ora uno può dire, questo ce l'ha racconto della Sveva, no? Casati Mugnè, dopo si perde, come dire, dopo un po' si perde, cioè dopo è come se fosse dato per scontato automaticamente, uno può, no? Oppure no, tiene, si capisce? Francesco? Sì, ma, no, ma se possiamo andare avanti disordinatamente adesso, non è che... e ammiccante. Il contrario in genere. Sì, in genere è il contrario. No, adesso non voglio aprire una querela, ma è il contrario, nel senso che è la donna che in genere è più mirata a un obiettivo, più pratica. No, però teniamo un attimo fermo questo problema perché bisogna tornarci, cioè perché lei dice un sogno sono delle sensazioni, quindi non rompetemi le scatole con lo spessore del personaggio, con queste cose qui, cosa volete vedere, sono sensazioni, beccatevi le sensazioni, no? Tradotto così un po' in romagnolo. Bene, uno dice ci sto, vuoi darmi delle sensazioni? Le sensazioni non si danno attraverso le sensazioni. Le sensazioni, cioè in un racconto come anche in una poesia, questo è un difetto simile, uno dice io voglio comunicare una certa sensazione, come vi ho detto forse già un'altra volta, come a teatro, se io voglio comunicare che sono arrabbiato, non è che entro qui e dico sono arrabbiato, prima la terza volta dice abbiamo capito e non ti comunica la rabbia, ma se invece io entro e faccio così, faccio un gesto, quello che vi arriva è la mia rabbia. Allora, scrivendo la stessa cosa, cioè è un'illusione sbagliata quello di dare di... Penso invece di riuscire a fare così, di essere molto bravo a comunicare sensazioni perché le scrive bene. Mentre invece uno dice, bene, perché tu hai pietà di fronte alla Cecilia di Manzoni? Perché è da sola, che esce fuori, con la porta alla porta di casa, con un bambino piccolo in braccio, e c'è stato tutto prima, la peste, il casino prima, e questa figura ti dà un gran silenzio. Non c'è scritto, o comunque non è questo, non è che viene comunicato il silenzio che viene detto, succede. Quando si scrive, le sensazioni che volete comunicare devono succedere, non devono essere dette. Prima le persone anziane, i vecchi corsisti. Passeggiata di valzer. C'era il ragazzo dietro. Importante? Importante in che senso? Ah, qui, dici in generale. Qua. L'allusione è, uno potrebbe anche dire che tutta la letteratura è allusione, no? È allusione alla vita, no? È un'allusione all'esistenza, quindi sì, certamente è una delle grandi cose a cui stare attenti. Poi l'allusione, ci può essere l'allusione può avere tanti motivi. Uno allude a una cosa perché la cosa è indicibile, perché è indicibile. No, lo dico perché ci stiamo avvicinando, secondo me, un po' al problema vero di questo, un po' l'abbiamo già detto, insomma, al problema interessante di questo racconto qui, appunto, che è questo.
parlava?
Col cane. Ecco, Cecilia, no, la... Sì, attenzione però, attenzione, prendiamo l'esempio che tu hai citato, che diceva l'altra volta la Paola, Mastro Cola, lei dice perché parlo al cane? Perché parlo al cane? Ha detto intanto perché tutti parlano, raccontano la cosa al figlio, ricordate, un po' per reazione quasi ironica al fatto che tutti ormai raccontano il mondo ai figli, al nipote, le cose. Quindi c'era un problema. Secondo, come dire, come fare a trovare qualcuno che non sa niente di scuola? Quindi il cane non è un punto di partenza, è un punto d'arrivo. Cioè, il cane è quella figura che serve per mettere in scena due drammi. Primo, di scuola parlano tutti senza sapere cosa dicono e non sono più. Cioè, è una cosa importante ormai abusata come discorso. Voglio trovare un luogo vergine del discorso della scuola. Questo è un dramma. È un problema drammatico. Secondo, dice, c'è una letteratura che sembra mettere gli autori nella funzione quasi del pedagogo, per cui raccontano, spiegano al figlio, al nipote, eccetera. Io non voglio stare in quella posizione lì. Cioè, sono due drammi per cui si arriva al cane. Non è un punto di partenza, si capisce, senza niente alle spalle. Cioè, e qui torniamo sempre alla questione che un po' ci riguarda in questo racconto. Cioè, la scrittura, come abbiamo già detto anche le altre volte in altro modo, è mossa da un dramma. È mossa da un dramma, dal fare i conti con un dramma. Dove per dramma, io non intendo per forza una cosa, un dramma in senso negativo, dramma in senso di azione drammatica, cioè di questione aperta, no? Come abbiamo citato già varie volte la questione di Kundera, cioè il fatto che uno affronti una questione essenziale per lui in quel momento della sua vita, in quel momento di quello che vede nel mondo, cioè una questione essenziale. E di cui riconosce un problema, una forza drammatica, e vuole affrontare quella e deve dire quella. La scrittura, per stare a quanto veniva detto adesso, si mette in moto di fronte a questo, alla presa sul serio di un dramma. Il dramma può essere anche dato in termini comici, no? Può essere anche può essere dato in termini, no? Non drammatici nel senso del tono, no? Ma però un dramma. E secondo me il valore di questo racconto è che ci fa sfiorare questa cosa qui, no? E probabilmente anche perché, per i motivi detti prima, di costrizione, non c'è stato il tempo o la riflessione necessaria però uno dice, perché cavolo una donna deve cambiare vita se c'ha tutto? Questo è un dramma. E perché quando sogna non sogna i suoi cari? A me interessa per questa cosa qui, cioè, che cosa c'è sotto questa faccenda qui? Certo. No, certo, ma infatti non è che voglio che me lo spieghi, non voglio che me lo spieghi, però il dramma è questo, succede questa cosa qui, che è una donna che c'ha tutto, che ama tizio, che sta bene, cioè, a un certo punto nevica, sorride leggermente e decide di cambiare vita. Fa un sogno e decide di cambiare vita. Che cazzo ha sognato? Allora lui dice, sì, è una cartolina, è il nonno, la cosa. Allora dice, forse questo sogno, essendo il sogno di una questione così grave, tra virgolette, di una questione così importante, forse potevi spostarti un attimo, cara Debora, dammelo un pochettino, no? Cavartela almeno con qualche gioco d'aggettivi e darmi magari qualche sfaccettatura un po' di più, e stare attenta che se dici che non c'è nessuno, c'è nessuno, non è che poi c'è il nonno, no? Cioè, perché uno dice, uno lo nota questo, no? Ma però voglio dire, la strada è giusta, la strada è, come dire, qui abbiamo toccato una questione, diciamo così, per cui vale la pena scrivere un racconto, che sembra poco ma è già tanto, perché come vi ho detto già tante volte, il vero problema, lo diceva anche Dominelli quando ha detto qui, il vero problema è che uno pensa di avere delle cose da raccontare, invece ce le ha, e scrive pagine e pagine pensando di dover raccontare chissà cosa, invece non c'è niente da raccontare, no? C'ha le figure cinesi, non c'ha la storia intesa in questo livello qui. Qui la storia c'è, come dire, io qui vedo, poi quasi mi sbagli, può darsi, come tutte le cose, come tutto lo scavo di fossili, può darsi che poi il fossile si rompa scavandolo, non funzioni, eccetera. Però io dico, qui il fossile mi sembra di cominciare a vederlo, probabilmente lavorando un po' più di attenzione verrebbe fuori di più di quello che abbiamo visto fino adesso, ci capisci cosa intendo? Però il problema del dramma, perché insisto su questo qui, perché il problema del dramma è all'inizio, non è dopo, cioè perché io insisto sull'idea del esse, perché l'idea del esse è un'idea drammatica, cioè ti costringe a mettere il dramma non dopo come rivestimento o come genere o come scelta successiva nello scrivere, ma lo mette all'inizio, lo pone all'inizio, è di partenza il dramma, no? Che uno dice, perché Manzoni mi scrive di Renzo Lucia, che è, perché il suo dramma è la libertà, cosa c'entra con la storia? O dice, cazzo, che problemone, c'è anche il problema lì, Manzoni gli piaceva quel problema lì, no? Per cui, come vedremo leggendo, insomma, iniziamo, se riusciamo a trovare come si sposa di là, vediamo che tutti i romanzi sono costruiti esattamente su questa cosa qua, e non solo è costruito, lascia al lettore questo problema qui, quindi non è solo un problema di Manzoni, è un problema che Manzoni riesce a comunicare. Poi in questo senso qui c'è un dramma, tra virgolette, mi dice, perché una che c'ha tutto cambia vita? Cosa vuol dire? Che non c'ha tutto o che non cambia vita? O non è un cambiamento, è una trasformazione, o non è una trasformazione, ha un ritorno alle origini, cosa vuol dire? No, dopo inizia la questione, inizia la storia. Sugli aggettivi, come in tutte le cose della scrittura, non c'è una regola fissa, è chiaro che gli aggettivi sono uno strumento straordinario, perché come vediamo qui, per esempio qui dice intenso, voluttuoso ed ammiccante. Perché un sapore di un vino deve essere ammiccante? Voi quando dite ammiccante cosa vi viene in mente? Cosa vi viene in mente quando uno dice ammiccante? Cos'è ammiccante? Qualcosa? Qualcosa che? Che ammicca, che rimanda qualcosa? È un po' meno di seducente, no? È un seducentino. No, ammiccante è? Cos'è che ammicca? Una cosa che ammicca è una cosa che un po' ti chiama. No, è ammiccante. No. Vai troppo avanti tu, come al solito. Vecchio navigato. No, è vero, cioè, e allude a qualche cosa. Allora, uno dice intenso, voluttuoso e poi ammiccante. No. Di meno, cioè dice, intenso, voluttuoso, come dire, già, cioè, no, già è, e poi dopo torna ad ammiccante. No? Ora si capisce che intanto probabilmente è sbagliato l'ordine, se non altro, e ammiccante viene prima, a meno che non sia volutamente messo così, ma devo capire perché è messo così, no? Perché può essere ammiccante, intenso, voluttuoso. Se invece ammiccante me lo metti alla fine, vuol dire o che mi vuoi dire qualcos'altro, o che hai sbagliato l'ordine, oppure che magari uno dice. Ecco, proviamo adesso, usiamo. Qui siamo nel discutibilissimo, non so, no? Ma uno dice perché hai voluto mettere ammiccante alla fine? Perché secondo me, appunto, la questione del vino non è tanto il problema di un piacere sentito, di un piacere consumato, no? Ma è appunto invece l'idea di un inizio, di una ripromessa, di un riavvio. Il motivo per cui questa donna cambia vita è perché non c'è più un cazzo di ammiccante. Questo è il problema. secondo me, adesso questa è la mia interpretazione, proprio mia esegesi, una donna che ha già tutto e va tutto bene, perché cambia vita? Perché non c'è più niente di ammiccante, no? Tipica situazione delle donne di mezza età, no? Per cui a un certo punto aprono un negozio, cioè cominciano un'avventura nuova, no? Ma gli uomini arrivano un po' dopo, no? No, provo di adesso, scherzo, però insomma, la questione, cioè, secondo me, io adesso lo dico così, in quell'uso di quell'aggettivo ho colto una spia, perché insomma il problema vero di questa signora, della signora Giulia, appunto, è che è tutto a posto e non c'è niente di ammiccante. Per questo la vigna e il nonno diventano una cosa ammiccante, diventano un invito nuovo, no? Perché il resto era già tutto intenso e voluttuoso. Ma la vita intensa e voluttuosa non basta se non c'è un ammicco, se non c'è un rilancio, qualcosa. Ora, questa però è la mia interpretazione un po' forzata, diciamo così, però voglio dire, il problema degli aggettivi molte volte è proprio l'ordine in cui li metti, ed è la precisione. Un aggettivo deve essere, la precisione dell'aggettivo, come avete già detto, può essere anche di ordine straniante, cioè un aggettivo è preciso nel mandarmi fuori strada, cioè deve essere preciso nel farmi fare una strada altra, no? E questo credo dopo se in Manzoni si vede benissimo, no? Cioè usa l'aggettivo a un certo punto riferito ai laghi, ai monti, che dice sta parlando di altro, va bene, ma sta parlando anche d'altro, no? Questo potrebbe fare mille esempi, no? Va bene, quanto tempo abbiamo ancora? Tu vuoi leggere la poesia? Sei sicura? Abbiamo 20 minuti. Vogliamo usare 20 minuti per distruggere Deborah fino in fondo e passare alle cose. Prego. Lo chiede a me o lo chiede a tutti? No, io lo chiedo a tutti. Tra allusione e metafora. Si potrebbe dire che una metafora è come una grande allusione e cavarsela così, però c'è una legge precisa? Lo chiede o lo sa? Qual è la legge precisa? Metafora è un'espressione compiuta, potremmo dire così, cioè la metafora è un'immagine, comunque chiamiamo così, un'espressione completa che rimanda a un'altra espressione. Questa è la metafora detta così un po' grossolanamente, no? L'allusione invece potrebbe essere solamente una parola che indica, che dice, non dice rispetto a qualcos'altro. In questo senso è molto meno la metafora, è molto meno l'allusione della metafora. In senso generale potremmo dire che la metafora è una grande allusione, no? Però è giusto quello che diceva lei, cioè la metafora è completa, un'immagine completa. Bravo, tu sei il nostro filosofo, giusto? È giusto. Allora, vogliamo leggere anche una poesia, Deborah? Come? Manzoni, solo che in 20 minuti non ce la facciamo, prova a chiedere a Beatrice se c'è una propria promessa sposa. Facciamo una lettura rapida di Manzoni, ce la facciamo. Poesia di Deborah, ve la leggo intanto così per l'attesa di Manzoni. Sono due, quale preferisci? O amore nel mare? Intanto. Sì. Nel mare, come tutti i grandi poeti romantici, Deborah, una poetessa romantica, è scritto con la maiuscola, nel mare, non è il mare, ma è il mare con la maiuscola, no? Vabbè, è così, no? Non penso sia un errore di stampa, è un errore di stampa, no, è proprio il mare, proprio il sole, la luce, i colori, il calore, i sorrisi, le carezze, il buio, l'oscurità, il nero, il freddo, i pianti, i dolori, e io in mezzo come una banderuola a sbando, ora da una parte, ora dall'altra. Lotto, mi dimeno a naspo, remo con vigore per mantenere la rotta, viro laddove non c'è tempesta, ma la bufera è forte, sempre in agguato. Io resisto con tutte le mie forze, ma un vento impetuoso soffia sulla mia zattera in mezzo al mare e la porta dove vuole, quando vuole. All'improvviso vedo una sirena cangiante, forse sempre stata là, ma non riuscivo a vederla, perché troppo presa dai miei sforzi, o forse bastava guardare meglio nel mare, libera da altri pensieri. La sirena mi fissa e mi sorride, senza parole mi parla di me, della luce e dell'oscurità. La ascolto e smetto di lottare, non resisto più, non remo più, mi lascio andare, sono in balia delle onde. Solo così, solo adesso che mi sono arresa, consapevole, non vinta, come cullata da una forza sconosciuta, inizio a fluttuare senza peso, a galleggiare leggera, il vento si placa. Ora una brezza tiepida mi spinge verso un'isola dove il sole splende, la stessa isola che invano cercavo di raggiungere remando con forza. Di questo parliamo la prossima volta. Bene. Assolutamente metaforica, detta così, assolutamente metaforica. Ma direi sì, è una metafora. È assolutamente biografica, non solo metaforica, no? Allora, io vorrei che adesso, non mi dispiace per quelli che c'erano anche l'anno scorso, perché questo è un testo comunque da leggere continuamente. Lo leggo un po', non so fino a dove. Allora, vi chiederei di fare attenzione per quello che posso, la mia lettura è un po' scarnita. Al problema del punto di vista che c'ha Manzoni qui e a che cosa succede e non succede. È un testo che più o meno tutti avete letto a scuola e che sembrava una palla leggendolo. Quel ramo del lago di Como che volge a mezzogiorno tra due catene non interrotte di monti, tutto a seni e a golfi a seconda dello sporgere, e del rientrare di quelli vien quasi a un tratto a restringersi e a prender corso e figura di fiume tra un promontorio a destra e un'ampia costiera dall'altra parte, e il ponte che ivi congiunge le due rive par che renda ancor più sensibile all'occhio questa trasformazione e segni il punto in cui il lago cessa e l'Adda ricomincia, per ripigliar poi nome di lago dove le rive allontanandosi di nuovo lasciano l'acqua distendersi e rallentarsi in nuovi golfi e in nuovi seni. La costiera, formata dal deposito di tre grossi torrenti, scende appoggiata a due monti contigui, l'uno detto di San Martino, l'altro con voce lombarda, il Resegone, dai molti suoi cucuzzoli che in vero lo fanno somigliare a una sega, talché non è chi al primo vederlo, purché sia di fronte, come per esempio di sulle mura di Milano che guardano a settentrione, non lo discerna tosto a un tal contrassegno, in quella lunga e vasta giogaia, dagli altri monti di nome più oscuro e di forma più comune. Per un buon pezzo la costa sale con un pendio lento e continuo, poi si rompe in poggi e in valloncelli, inerte e inspianate secondo l'ossatura dei due monti e il lavoro delle acque. Il lembo estremo, tagliato dalle foci dei torrenti, è quasi tutto ghiaia e ciottoloni, il resto campi e vigne, sparse di terra, di ville, di casali, in qualche parte boschi che si prolungono su per la montagna. Lecco, la principale di quelle terre, e che dà nome al territorio, giace poco discosto dal ponte alla riva del lago, anzi viene in parte a trovarsi nel lago stesso quando questo si ingrossa, un gran borgo al giorno d'oggi e che si incammina a diventare città. Ai tempi in cui accadono i fatti che prendiamo a raccontare, quel borgo, già considerabile, era anche un castello e aveva perciò l'onore d'alloggiare un comandante e il vantaggio di possedere una stabile guarnigione di soldati spagnoli che insegnavano la modestia alle fanciulle e alle donne del paese, accarezzavano di tempo in tempo le spalle a qualche marito, a qualche padre, e sul finire dell'estate non mancava mai di spandersi nelle vigne per diradar l'uve e alleggerire ai contadini le fatiche della vendemmia. Dall'una all'altra di queste terre, dall'altura alla riva, da un poggio all'altro correvano e corrono tuttavia strade e stradette più o meno ripide o piane, ogni tanto affondate, sepolte tra due muri, donde, alzando lo sguardo, non ne scoprite che un pezzo di cielo e qualche vetta di monte, ogni tanto elevate su terrapieni aperti, e da qui la vista spazia, per prospetti più o meno estesi, ma ricchi sempre, sempre qualcosa nuovi, secondo che i diversi punti pigliano più o meno della vasta scena circostante. e secondo che questa o quella parte campeggio si scorcia, spunta o sparisce a vicenda. Dove un pezzo, dove un altro, dove una lunga distesa di quel vasto e variato specchio d'acqua, di qua lago, chiusa all'estremità o piuttosto smarrito in un gruppo, in un andirivieni di montagne, e di mano in mano più allargato tra altri monti che si spiegano a uno, allo sguardo, e che l'acqua riflette capovolti coi paesetti posti sulle rive. Di là, braccio di monte, poi lago, poi fiume ancora, che va a perdersi in lucido serpeggiamento pur tra monti che l'accompagnano, degradando via via e perdendosi quasi anch'essi in l'orizzonte. Il luogo stesso da dove contemplate quei vari spettacoli vi fa spettacolo da ogni parte. Il monte di cui passeggiate le falde vi svolge al di sopra, di intorno, le sue cime e le balze, distinte, rilevate, mutabili quasi a ogni passo, aprendosi e contornandosi in giochi ciò che vi era sembrato prima un sol giogo e comparendo in vetta ciò che poco innanzi vi si rappresentava sulla costa. E l'ameno, il domestico di quelle falde, tempera gradevolmente il selvaggio e orna vie più il magnifico delle altre vedute. Per una di queste stradicciole tornava, bel bello dalla passeggiata di casa, verso casa, sulla sera, del giorno 7 novembre dell'anno 1628, Don Abbondio, curato d'una delle terre accennate sopra. Il nome di questa, né il casato del personaggio, non si trova nel manoscritto, né a questo luogo né altrove. Diceva tranquillamente il suo uffizio e talvolta, tra un salmo e l'altro, chiudeva il breviario, tenendovi dentro, per segno, l'indice della mano destra. E messa poi questa nell'altra, dietro la schiena, proseguì il suo cammino guardando a terra e buttando con un piede verso il muro i ciottoli che facevano inciampo nel sentiero. Poi alzava il viso e, girati oziosamente all'intorno, li fissava alla parte d'un monte dove la luce del sole già scomparso, scappando per i fessi del monte opposto, si dipingeva qua e là sui massi sporgenti, come a larghe e inuguali pezzi di porpora. Aperto poi di nuovo il breviario e recitato un altro squarcio, giunse a una voltata della stradetta, dove era solito d'alzar sempre gli occhi dal libro e di guardarsi innanzi. E così fece anche quel giorno. Dopo la voltata, la strada correva dritta, forse un 60 passi, e poi si divideva in due viottole, a foggia d'un Y. Quella destra saliva verso il monte e menava alla cura. L'altra scendeva nella valle fino a un torrente. E da questa parte il muro non arrivava che all'anche del passeggero. I muri interni delle due viottole, invece di riunirsi ad angolo, terminavano in un tabernacolo sul quale erano dipinte certe figure lunghe, serpeggianti, che finivano in punta e che nell'intenzione dell'artista e agli occhi degli abitanti del vicinato volevano dire fiamme, e alternate con le fiamme certe altre figure da non potersi descrivere che volevano dire anime del purgatorio, anime e fiamme a color di mattone su un fondo bigiognolo con qualche scalcinatura qua e là. Il curato, voltata la stradetta e drizzando come era al solito lo sguardo al tabernacolo, vide una cosa che non si aspettava e che non avrebbe voluto vedere. Due uomini stavano, l'uno di rimpetto all'altro, al confluente, per dir così, delle due viottole. Un di costoro, a cavalcioni sul muricciolo basso, con una gamba spenzolata al di fuori e l'altro piede posato sul terreno della strada, il compagno in piedi, appoggiato al muro, con le braccia incrociate sul petto. L'abito, il portamento e quello che dal luogo dove era giunto il curato si poteva distinguere dell'aspetto non lasciavano dubbi intorno alla loro condizione. Avevano entrambi intorno al capo una reticella verde che cadeva sull'omero sinistro, terminata in una gran nappa e dalla quale usciva sulla fronte un enorme ciuffo, due lunghi mustacchi arricciati in punta, una cintura lucida di cuoio e a quella attaccata due pistole, un piccolo corno ripieno di polvere cascante sul petto come una collana, un manico di coltellaccio che spuntava fuori d'un taschino dagli ampi e gonfi calzoni, uno spadone con una gran guardia traforata a lamine d'ottone, congegnate come in cifre, forbite e lucenti. A prima vista si davano a conoscere per individui della specie dei bravi. E inizia proprio si sposa. Cioè, quello che l'anno scorso abbiamo fatto, e secondo me vi invito, chi non c'era l'anno scorso a fare, è di rileggere tutto questo pezzo, che è l'inizio del secondo capitolo, dell'inizio vero dei Promessi Sposi, non quello del manoscritto, perché da questo inizio, come dicevo anche l'altra volta, come qualsiasi entrata in scena, si capisce il romanzo. Si capisce il romanzo. Quindi vi invito a leggerlo, secondo me possiamo fare una discussione, chiaro chi c'era l'anno scorso può aggiungere contributi anche già dati nella chiacchierata l'anno scorso, ma ogni anno rileggerlo sicuramente nuovo. Una delle prossime volte lo discutiamo insieme, cercando di notare, anche sulla base di quello che diciamo adesso, abbiamo cominciato a dire adesso anche altre volte, cosa succede qui, cioè perché questo è un grande pezzo di narrativa, perché questo che sembra essere una cosa scolastica, una cosa già saputa, una cosa, è un pezzo invece da cui si impara a scrivere. Va bene? Come avviso, la prossima volta io non ci sarò lunedì prossimo, perché purtroppo per fortuna sono un impegno che non posso saltare, devo fare una lettura di poesia insieme a Dalla che suona a Bologna, insomma una cosa un po' complicata, e quindi non riesco a essere a Milano lunedì pomeriggio alle 6:30, ma ci sarà e lo istruirò come si deve Giuseppe Braga, che è quello che quelli che hanno fatto il seminario l'altra volta hanno già conosciuto, e gli chiederò di fare un esercizio insieme di lettura, per cui il corso c'è alle 6:15, 6:30 come tutte le volte, non troverete me ma qualcuno che mi sostituisce meglio. Ricordatevi di leggere La schiena di Parker e Manzoni, eh? Là, grazie.